SBS Italian.
Nel corso del fine settimana appena trascorso si sono svolte ad Hong Kong delle manifestazioni definite dalla stampa internazionale e dagli organizzatori come imponenti. I numeri come sempre variano da 1 milione, il numero dato dagli organizzatori, a 250.000 quello che invece viene fornito dalla polizia, ma ciò non toglie che si tratti di un fatto inusuale per il piccolo ex stato colonia britannica, adesso parte della Cina sotto il sistema di una nazione, due sistemi, e questo conflitto proprio viene esacerbato anche dagli eventi del fine settimana scorso. Per parlarne abbiamo in collegamento Gabriele Battaglia, giornalista che si trova a Pechino. Gabriele, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, iniziamo subito da che cosa è successo questo fine settimana, domenica a Hong Kong.
C'è stata una manifestazione enorme, da anni non si vedeva qualche cosa del genere. E gli organizzatori parlano appunto di oltre 1 milione di partecipanti, le autorità dicono 270.000, ma certo le immagini sono impressionanti. Qualcuno dice addirittura che neanche al tempo del movimento degli ombrelli del 2014, no? Il movimento contro la proposta di revisione della legge elettorale a Hong Kong, neanche a quei tempi, che le strade furono percorse per mesi e mesi dal movimento di protesta, ci furono numeri così grandi. Addirittura bisogna risalire al 1989, alla manifestazione da 1,5 milioni di persone per solidarizzare con il movimento di piazza Tiananmen a Pechino.
Ma che cosa ha portato tutte queste persone in piazza?
È la protesta contro un emendamento alla legge sull'estradizione di Hong Kong, che è vissuto come problematico. Cerchiamo di capire bene quali sono i termini. L'anno scorso, nel 2018, c'è stato un caso che ha fatto abbastanza scalpore, di questo ragazzo 19enne, Chang Tung Kai, di Hong Kong, che è andato con la fidanzata a Taiwan e lì l'avrebbe ammazzata fondamentalmente. Cioè, quindi un caso di femminicidio che coinvolge due cittadini di Hong Kong e che si è compiuto a Taiwan. Il ragazzo poi è scappato, è rientrato a Hong Kong e da allora si trova a Hong Kong, che però non ha estradizione con Taiwan. Quindi le autorità taiwanesi, il luogo dove si sarebbe compiuto il crimine, non possono processarlo perché non può essere rispedito lì. A questo punto il governo locale di Hong Kong ha preso spunto da questa vicenda per dire: abbiamo assolutamente bisogno di aggiornare la nostra legge sull'estradizione. E così hanno una proposta di legge per un emendamento che dovrebbe allargare l'estradizione anche a Taiwan, Macao e la Repubblica Popolare Cinese, la Cina continentale. L'opposizione dice che la vicenda dei due ragazzi è stato un pretesto per poter, come dire, in modo di allargare il controllo di Pechino sulla giurisdizione di Hong Kong. I rapporti tra Hong Kong e Pechino sono governati dal cosiddetto principio di un paese, due sistemi, no? Fin dai tempi di Deng Xiaoping, e cioè praticamente Hong Kong formalmente fa parte della Cina da quando c'è stato l'handover, da quando c'è stata la riconsegna da parte degli inglesi nel 97, però mantiene un suo funzionamento autonomo da quello cinese, quindi per il sistema politico, il sistema giudiziario e così via. Ma negli ultimi anni le pressioni cinesi aumentano. Tipico è il caso dei famosi librai di Hong Kong, e cioè degli intellettuali, dei librai, degli editori che pubblicavano dei libri critici verso il potere cinese, che all'improvviso sono spariti da Hong Kong e sono ricomparsi in Cina continentale confessando dei crimini e quindi in qualche modo sequestrati, rapiti dai servizi di sicurezza cinesi. Gli hongkongini sentono sempre più la pressione della Cina, sentono sempre più che un paese, due sistemi non funziona, sta diventando un paese, un sistema, e quindi anche questo nuovo capitolo, e cioè l'allargamento dell'estradizione alla Cina popolare, lo vedono come il tentativo di essere risucchiati sempre più dalla Cina. Soprattutto dal punto di vista giudiziario questo è molto delicato, perché a Hong Kong vige un diritto, diciamo, di stampo anglosassone, mentre in Cina sappiamo che lo stato di diritto cinese corrisponde, se esiste, corrisponde a tutta una serie di altri principi. Basti considerare che circa il 99% degli imputati viene poi anche condannato, quindi non esiste un vero e proprio stato di diritto. E quindi c'è il timore che i rifugiati, Hong Kong è sempre stata terra di rifugiati dalla Cina in vari momenti della storia, che i rifugiati possono essere, senza troppi complimenti, con questa nuova legge sull'estradizione, rispediti in Cina e sottoposti a processi che non corrispondono agli standard internazionali.
Detto questo, le manifestazioni spesso e volentieri vengono ignorate dalle forze politiche nei confronti delle quali sono, insomma, rivolte in qualche modo. In Hong Kong però non è sempre così. In passato le manifestazioni sono state ascoltate?
Ma allora l'esperienza più recente direi che non ci dice questo, nel senso che Carrie Lam, che è la chief executive, cioè la governatrice, a Hong Kong il governatore si chiama amministratore delegato, Carrie Lam ha detto che il governo locale si sente legato dal dovere di portare avanti questa legge, che sarà discussa mercoledì, e quindi, insomma, che le proteste possono andare bene finché si vuole, sono un diritto e quello che si vuole, ma loro marciano dritti per la loro strada. Adesso in giornata sono attese anche dichiarazioni da parte del Fronte per i diritti civili, che è quello che ha organizzato la manifestazione. Vediamo dove si andrà, però noi non possiamo dimenticare che anche ai tempi del grande movimento degli ombrelli del 2014 alla fine non riuscirono a ottenere un granché, tant'è vero che poi alle elezioni successive vennero fatte con le vecchie regole e si impose ancora, diciamo così, la lobby degli affari e la lobby filo Pechino. Quindi il problema è un po' quello. Certo, è una testimonianza di grande partecipazione il fatto che oltre 1 milione di persone siano andate in piazza. Sicuramente la questione è controversa. È controversa perché ci sono ricadute anche ovunque. Lasciamo stare la Repubblica Popolare Cinese, dove comunque c'è sempre questa idea che a Hong Kong, questo proprio anche a livello di opinione pubblica, che a Hong Kong insomma pestino un po' troppo i piedi. Più volte ho sentito dei cinesi commentare, ma insomma quelli c'hanno già i diritti, la democrazia, che cosa vogliono ancora, la smettano, insomma devono sentirsi cinesi anche loro. Però per esempio a Taiwan, io sono appena stato a Taiwan, adesso c'è in corso una lotta politica serrata per le elezioni che ci saranno a gennaio 2020, proprio in questi giorni si decide chi saranno i candidati dei due massimi partiti, che sono il Partito Democratico Progressista al potere e il Kuomintang all'opposizione. E questa vicenda ricade anche su Taiwan, perché il crimine da cui è partito tutto è avvenuto a Taiwan. Ora la presidente Tsai Ing-wen di Taiwan si trova un po' sotto pressione, perché da un lato deve appoggiare formalmente un'estradizione tra Hong Kong e Taiwan, perché dice è giusto che chi ha commesso un crimine a Taiwan venga processato qui, però dall'altro lato non può appoggiare la legge perché dimostrerebbe anche lei in qualche modo che soggiace alla volontà di Pechino, no? Quindi non può dire fate la legge, la nuova legge sull'estradizione, che le persone siano estradabili anche a Pechino, perché questo chiaramente lo metterebbe contro il suo elettorato, che invece è fortemente indipendentista, si contrappone fortemente a Pechino. Quindi vedete la complessità, no? È molto difficile trovare la misura, anche una linea politica accettabile in tutto quello che sta succedendo.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.